Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Iniziamo a leggere il capitolo 16, i primi 5 versetti. I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Ma egli rispose loro: quando si fa sera, voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e al mattino oggi burrasca perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo? E non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Li lasciò e se ne andò. Parola del Signore. Dove siamo? Vi ricordate? Erano arrivati a Magadan, luogo ancora oggi sconosciuto, cioè allora non era sconosciuto, ma oggi non sappiamo dov'era. Comunque, sulla riva del lago di Galilea. Siamo lì. Si avvicinarono a Gesù i farisei e i sadducei. I farisei li abbiamo già incontrati, che erano venuti da Gerusalemme. Allora erano farisei e scribi. Adesso farisei e sadducei. Chi sono i sadducei? Sono nominati altre volte nel Vangelo. Sono un gruppo di personaggi ebrei, i figli della discendenza di Sadoc, per questo erano chiamati sadducei, ed erano praticamente il gruppo dei più ricchi che comandava nel Tempio di Gerusalemme. Di solito anche i sommi sacerdoti facevano parte di questo gruppo dei sadducei, perché erano quelli più in vista, più ricchi, e avevano come particolarità, verrà ricordato più avanti nel Vangelo, poi anche negli Atti degli Apostoli, che loro ritengono come Bibbia, come parola di Dio, soltanto i primi 5 libri, il Pentateuco, e non i libri dei profeti, e non... E così possono dire che morto io, morti tutti. Gesù dovrà correggere anche questo loro modo di leggere la loro Bibbia, perché anche lì c'è un accenno, che se lo vogliono capire lo capiscono, che Dio non è Dio dei morti ma dei viventi. Quindi Abramo, Isacco e Giacobbe, quando Dio si fa chiamare io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, vuol dire che i patriarchi per lui sono ancora presenti al suo cuore e al suo sguardo, quindi sono vivi, sono nel cuore di Dio. Quindi i sadducei sono già una categoria di persone che vivono, possiamo dire, nella menzogna. Non sono affidabili dal punto di vista religioso, spirituale. I farisei e i sadducei. Gesù è arrivato in barca con i discepoli. Questi si avvicinano. Oh, qui non è detto che vengono da Gerusalemme, ma è pacifico, perché i sadducei ci sono solo a Gerusalemme, abitano lì, questo gruppo di persone speciali. Quindi anche loro con ogni probabilità sono venute per controllare, per vedere cosa succede. La voce, la fama di Gesù deve essere già arrivata al Tempio di Gerusalemme. Si avvicinarono, sono loro che fanno i passi per raggiungere Gesù. Con che scopo? Per metterlo alla prova. La parola usata da Matteo nel testo greco, noi possiamo tradurla in due modi. Così, metterlo alla prova, oppure tentarlo. È la stessa parola da cui deriva il termine tentazione. La stessa parola usata per il tentatore che si era avvicinato a Gesù nel deserto dopo il battesimo di Giovanni. Vengono per tentarlo, metterlo alla prova, come si era avvicinato il tentatore nel deserto. Quindi non c'è in loro l'intenzione di ascoltare Gesù perché è sapiente, perché può dare un indirizzo alla loro vita, ma vengono con malizia. Questo metterlo alla prova dice che c'è già antipatia da parte loro verso Gesù, sospetto, un'intenzione malvagia, vogliono cercare il pelo nell'uovo. Tentare cosa vuol dire poi? Distogliere da Dio, far sì che Gesù si allontani dal suo modo di credere in Dio, di servire Dio, di ascoltare, di ubbidire a Dio. Tentare vuol dire provocare alla disobbedienza, come quella volta il tentatore aveva tentato in tre modi di far sì che Gesù disubbidisca al Padre e non consideri Dio come padre ma come padrone, in modo che se lui era figlio di Dio si sentisse figlio del padrone e quindi si sentisse padrone e non figlio ubbidiente. Questa era stata allora la tentazione e adesso idem. Gli chiesero che mostrasse loro, far vedere a loro, un segno dal cielo, un segno di potenza. Faccia vedere che lui è onnipotente, figlio del padrone, non figlio di un padre che ama, ma di un padrone che comanda tutto e può fare quello che vuole, nel senso come intendono gli uomini, quindi con egoismo. Un segno dal cielo. È una pretesa questa, che dimostri da dove viene la sua autorità. Non aveva studiato nelle loro scuole, quindi non lo conoscevano per questo motivo. Come mai adesso va a parlare alle folle? Facci vedere le tue dacci le tue credenziali, da dove viene la tua autorità, la tua autorevolezza. Vogliono vedere un segno dal cielo, cioè un segno di onnipotenza. Non si accontentano di aver visto 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, che hanno mangiato e si sono saziati con 7 pani e sono avanzate 7 sporte. quello non l'hanno visto come un segno dal cielo, perché quello era un segno di un Dio che ama gli uomini, mentre loro pretendono un segno di un Dio che è onnipotente, indipendentemente dall'amore per gli uomini. Avevano anche loro probabilmente sentito della liberazione della figlia indemoniata della donna cananea in territorio pagano. Avevano sentito, forse anche visto, le guarigioni di quelli che toccavano il suo mantello: zoppi, storpi, ciechi, muti, ricordate, pochi giorni prima. Quelli non li vedono, non li ritengono segni. Vogliono un segno dal cielo. Forse pensano alla manna che veniva giù dal cielo nel deserto ai tempi di quando Mosè guidava il popolo nel deserto per uscire dall'Egitto. Ma egli rispose, ma. Con questo ma, l'Evangelista ci fa già sentire che Gesù non ha gradito questa domanda. Non è una domanda a cui è possibile rispondere, non è conveniente rispondere a una domanda del genere, perché è una domanda fatta con malizia, con sospetto, con un'intenzione malvagia. È una domanda fatta da gente che non vuol capire. Quindi anche se Gesù rispondesse a quella loro domanda, facesse un segno dal cielo come vogliono loro, avrebbero trovato tutte le scuse per non credere, per non accettarlo come segno dal cielo. Perché se non hanno capito questi altri segni, non capirebbero neanche quei segni che vengono senza amore evidente, come invece era stato evidente l'amore nei segni già dati. Ma egli rispose: siete capaci di interpretare i segni atmosferici, cioè siete capaci di fare previsioni meteorologiche? Quando si fa sera voi dite, bel tempo, perché il cielo rosseggia. Quindi allora, come oggi, anche oggi noi diciamo domani bel tempo, quando vediamo un po' di rosso la sera, si vede che il mondo non è cambiato da questo punto di vista. Siete capaci di interpretare i segni atmosferici? Bel tempo. E al mattino, oggi burrasca, perché il cielo rosso cupo. Anche questo è ancora oggi così. Rosso di sera, bel tempo si spera. Rosso di mattina, la pioggia si avvicina. Quindi sapete che ogni avvenimento è preceduto dai suoi segni. E a sua volta ogni avvenimento diventa un segno per qualcosa che succede dopo, che succederà dopo. Sapete dunque interpretare questo e non siete capaci, dice Gesù. Non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? Come mai adoperate questa capacità di vedere i segni e di che cosa un segno è annunciatore. Siete capaci per le cose materiali, esteriori, e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi. Qui la parola tempi non riguarda i giorni, gli anni e i mesi, ma riguarda, c'è nel testo greco il termine kairos, che vuol dire i tempi, le occasioni. Praticamente si riferisce ai tempi previsti, annunciati dai profeti. I profeti avevano detto, e Gesù l'aveva già ricordato ai discepoli di Giovanni, ci sono dei segni che annunciano il tempo in cui arriverà il Messia. Questo è il tempo che aspettano tutti, l'occasione di Dio, che Dio si manifesta, che Dio dà un suo amore nuovo con la presenza del Messia. E da cosa si capisce che il Messia è presente nel mondo? I profeti l'avevano detto: quando vedrete i ciechi che guariscono, che vedono, i muti che parlano, gli zoppi che camminano, sapete che quello è il tempo, è il momento in cui il Messia è arrivato, è presente. Quindi state attenti e lo vedrete, e lo troverete, e potrete ascoltarlo, e potrete accoglierlo, e potrete seguirlo. Il tempo, quindi i segni dei tempi, il tempo che segue i segni, è questo il tempo in cui è presente il Messia sulla terra. Nel libro del Siracide c'è anche questa frase, che Dio stesso, l'Altissimo, osserva i segni dei tempi. I tempi non sono molti. In quei tempi, dice Daniele, un germoglio crescerà. I tempi sono questo tempo e quello che viene dopo. Il tempo di attesa e il tempo della realizzazione. I tempi dell'attesa, delle promesse di Dio, della venuta del Messia, e il tempo in cui Lui è presente e operante, e quindi possiamo ubbidirli, accoglierlo. I discepoli di Giovanni avevano già ricevuto questa rivelazione da Gesù, che aveva detto loro: guardatevi attorno e vi accorgete da soli, guardate i ciechi cosa fanno quando arrivano vicino a me, ci vedono, i muti cosa fanno quando io li tocco, gli zoppi cosa fanno quando io gli dico salta su. Allora è segno che è arrivato. Sono segni, sì o no, segni dal cielo questi? Da quel cielo che ama gli uomini, perché se viene il Messia viene per portare nel mondo la presenza di Dio. Ma di quale Dio? Di quello che ama gli uomini, che vuol loro bene, che perfeziona la loro vita, che riempie il loro cuore di gioia. Questo è il Dio che manda il Messia, che vuol rivelarsi attraverso il Messia, un Dio che ama gli uomini, Dio con noi. L'aveva già detto all'inizio, quando si è presentato a Mosè, io sono colui che c'è per voi, io sono colui che sono con voi per proteggervi, per guidarvi, per difendervi, per farvi trovare la libertà e la vita e quindi la gioia. I segni dei tempi. Non siete capaci di interpretare i segni dei tempi, perché volete un Dio potente. Volete un Dio che vi dà solo occasione di continuare il vostro egoismo. Difatti, ecco che Gesù dice così ormai, non più a loro, ma loro sentono queste parole, le sentono i discepoli, le sentiamo noi, una generazione malvagia e adultera, pretende un segno. Cosa vuol dire una generazione malvagia? Ha intenzioni malevole, di cattiveria. Mi fanno questa domanda perché mi vogliono far fuori, mi vogliono eliminare. Le intenzioni non sono sane. Non c'è umiltà nelle loro intenzioni di interrogarmi. Generazione malvagia e adultera. Questa parola, adoperata molto spesso dai profeti, indica l'infedeltà, come nel matrimonio l'adultero è infedele al suo compito di amare la moglie, di avere solo sua moglie come oggetto di amore a cui dare la propria vita, come l'adultero è così nel matrimonio, così il popolo o questa generazione è adultera perché non dà il suo cuore a Dio, ma cerca di dare il suo cuore agli idoli. E gli idoli quali sono? Uno, il vitello d'oro. E il vitello d'oro cosa dice? Dice ricchezza, l'oro, e il potere, la potenza, il vitello, la forza fisica. Difatti, voi lo vedete ancora oggi, chi è ricco cerca di comandare, di avere il potere. Oggi chi è che comanda nel mondo? I ricchi. Lo dicono tanti, non c'è più democrazia. Cosa c'è invece? Plutocrazia. Cioè, chi comanda è la ricchezza, l'oro, il denaro, vitello d'oro. Siamo sempre lì. Da allora fino ad oggi, anche negli anni futuri, il vitello d'oro. La generazione adultera rifiuta il Dio che ama, e serve il Dio che comanda, che domina, che cerca, che serve la ricchezza, mammona, per rendere schiavi tutti gli altri. Una generazione malvagia, chiaro che diventa malvagia, una generazione adultera, che serve gli idoli diventa anche malvagia, altrimenti non sta in piedi, perché deve opprimere e rendere schiavi tutti gli altri. È adultera perché non serve Dio, ma è preoccupata di servire il vitello d'oro, di servire i suoi idoli, il suo idolo. E Gesù conclude, ma non le sarà dato alcun segno, perché se ricevessero un segno non lo sanno leggere non lo sanno vedere come segno. Difatti, di segni ne avrebbero avuto tanti. L'ultimo era quello dei 7 pani che saziano 4.000 uomini, ma non l'hanno voluto leggere. Non l'hanno visto come segno. Chissà come lo hanno visto. Non le sarà dato alcun segno, perché Dio, se dà un segno, dà un segno del suo amore, non di una potenza, di un potere che opprime o di un potere che obbliga a credere. Non dà segni che obbligano a credere. Se uno è umile, si sente obbligato a credere quando vede un segno di amore. Si sente lui non obbligato, ma nella gioia di credere, finalmente è arrivato uno che mi ama, che ci ama, che mostra l'amore grande ed eterno. Non le sarà dato alcun segno. Non lo vedrebbero come segno se lo avessero, perché l'hanno avuto e non l'hanno visto, non l'hanno saputo leggere e interpretare. Se non il segno di Giona, dice Gesù, questo sì, ce l'hanno già volendo. Qual è il segno di Giona? Il libretto di Giona, molto breve, 4 capitoletti, nel libro, nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento. Chi era questo Giona? Questo libretto a cosa serve? Serve adesso per capire Gesù. Giona è quel tale che è stato incaricato da Dio di andare a profetizzare in una città pagana, a Ninive, una città molto grande, dove regnava la perversione, erano pagani. Cosa fa questo Giona quando Dio lo manda là? Disubbidisce, va nella direzione contraria. Pensa che profeta. Che succede? Un pesce quando lo buttano in mare lo ingoia. E sta 3 giorni e 3 notti al buio, non può far niente, però fa una cosa grande. Gli succede che in quei 3 giorni e 3 notti al buio, dove non può far niente, dove non vede nessuno, e il pesce non lo digerisce, perché un pesce non può digerire un disobbediente, rimane vivo. Ma in quei 3 giorni si converte, cambia vita, passa dalla disobbedienza all'obbedienza. È una prima conversione, tanto che quando viene rigettato dal pesce sulla spiaggia, Dio lo chiama di nuovo e stavolta ubbidisce e va a Ninive. Un primo segno è quindi questa sua conversione, il segno di Giona. Questo suo passaggio dalla disobbedienza decisa, voluta e completata all'obbedienza. Questo è un primo modo di vedere il segno di Giona. Questa conversione sua. Poi Giona arriva a Ninive, la città pagana, che ha moltissimi abitanti, che vivono nell'iniquità, e lì predica. Soltanto predica, non fa nient'altro, non fa miracoli, neanche uno. Predica per 3 giorni, in lungo e in largo, nella città, che era grande 3 giornate di cammino, cosa voglia dire non lo so di preciso, ma comunque molto grande. Si può camminare nelle strade di Ninive per 3 giorni, predicando che devono convertirsi. Segno di Giona è anche questa predicazione ai pagani addirittura. Quelli a cui Gesù sta parlando sono ebrei, ebrei convinti, convinti di essere popolo di Dio. Se hanno bisogno del segno di Giona, della predicazione di Giona, devono cominciare a pensare: siamo come i pagani che hanno bisogno di conversione, come quelli di Ninive. Abbiamo bisogno della predicazione di Giona per convertirci. Verrà dato loro il segno di Giona. E Gesù cosa ha fatto finora, completando quello che aveva iniziato Giovanni Battista? Convertitevi. Aveva già cominciato a dare il segno di Giona. E anche ai discepoli dirà: andate a predicare che si convertano. L'abbiamo sentita anche domenica scorsa. I discepoli, quando andavano a 2 e 2, hanno fatto 3 cose. La prima, predicavano che la gente si convertisse. La seconda, scacciavano i demoni. E la terza, guarivano i malati. Ma la prima, predicavano la conversione, il segno di Giona. I pagani si sono convertiti a Ninive, a cominciare dal re, fino agli animali. Pensa un po', anche i cagnolini che avevano in casa i padroni vestivano di sacco invece che di, come si chiamano le cose che mettono ai cani oggi?
Cappottini,
niente, anche loro digiuno. Non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Giona stesso che si converte e Giona che predica la conversione. Una conversione che rimane quella di Giona è sempre una conversione parziale. Giona ha ancora bisogno di convertirsi, perché non ha ancora non solo capito, ma accolto la misericordia di Dio. Perché Giona stesso è andato a vedere: finalmente mi godo lo spettacolo della distruzione della città. Quindi non ha accolto ancora, ha bisogno ancora di una conversione più profonda, di accogliere e vivere la misericordia di Dio per i peccatori di questo mondo. Quindi anche chi si converte alla predicazione di Gesù non deve pensare di essere convertito e finalmente arrivato. No, ha bisogno di continuare il cammino di conversione. Non ha finito. Il segno che abbiamo ricevuto è quello di Giona. Vuol dire siamo sempre in fase di conversione. Ricevere il segno di Giona l'abbiamo ricevuto anche noi. Lo stiamo ricevendo. Ci fossimo già convertiti dalla disobbedienza all'obbedienza, dal peccato alla santificazione, abbiamo bisogno di santificarci ancora. Il santo si santifichi ancora. Chi è che lo dice? Giacomo o l'Apocalisse, non mi ricordo più. Comunque nella Sacra Scrittura c'è anche questo accenno. E i farisei e i sadducei Gesù li accontenta così, cioè non li accontenta, ma li ama, dicendo loro: questo è il segno che Dio. Avete bisogno di convertirvi e di continuare a convertirvi. Siete peggio dei pagani. E poi conclude Matteo. Ci dice cosa ha fatto Gesù. Li ha piantati lì, li lasciò. Aveva già detto, abbiamo visto nei giorni scorsi, che Gesù aveva detto ai discepoli, quando si erano presentati i farisei e gli scribi, a fargli quella domanda sul mangiare con le mani lavate o non lavate, lasciateli, piantateli lì. Adesso Gesù dà l'esempio, lo fa lui, li lasciò. Anche se sono i più ricchi di Gerusalemme, non sono degni di attenzione. Non li congeda nemmeno come aveva congedato le folle. No. Congedare vuol dire anche dare un compito. A loro non può dar compiti. Che compiti si può dare a una generazione malvagia e adultera? Non li farà i compiti, se non in modo malvagio e adultero, quindi niente, non li congeda, lui se ne va, li lasciò e se ne andò. Si rifiuta di continuare a parlare con loro, non dà loro un'altra possibilità di manifestare la loro malvagità, di metterlo alla prova, di tentarlo. Così Gesù stesso si difende e difende i suoi discepoli da questa tentazione di pretendere da Gesù un segno dal cielo, cioè un segno che non sia quello che lui ha già dato, l'amore di Dio. Perché Dio è Padre, Gesù se lo ricorda che quando veniva battezzato nel Giordano gli era stato detto: tu sei mio figlio. Quindi Dio è Padre, e un padre ama e dà vita, non dà segni di potenza ma di un amore forte. Li lasciò e se ne andò. Si è lodato Gesù Cristo. Sì.